all'ultimo quarto d'ora di questo spazio dedicato all'informazione extra, diciamo, eurocentrica per quanto possibile, anche se commentavamo fuori onda che insomma sono venute fuori anche delle questioni discutibili dall'ultima diretta, esatto, ma ciò non toglie che appunto parlare, confrontarsi continua a essere importante. Ovviamente non condividiamo molte delle posizioni che sono state espresse dal nostro interlocutore, però ci era sembrato appunto importante invitarlo per commentare comunque la situazione in atto nel Tigray, in quanto come dire osservatore privilegiato e informato di quella, sì, di quella regione.
Tra gli africanisti probabilmente anche quello più attento, più scaltro a comprendere quello che avviene all'interno dell'Africa, perché la frequenta abitualmente.
Sì, poi anche l'attitudine secondo me dovrebbe essere quella di non accettare la figura dell'esperto in sé, ma di avere un confronto paritario, perché insomma per fortuna anche al di là di questi microfoni c'è elaborazione, riflessione e via discorrendo.
Assolutamente, ed è sempre in quest'ottica che sarebbe importante se anche voi che ci ascoltate insomma ci aiutaste a costruire le dirette con domande, commenti, interventi. La questione è che è sicuramente difficile trovare, come dire, interlocutori sul campo per quanto riguarda situazioni appunto molto lontane e dove effettivamente non abbiamo dei contatti compagni, diciamo, per cui
soprattutto da quando Bergoglio ci ha chiuso Misna, che era una fonte
inesauribile sul posto loro, sì.
Ma potremmo riagganciarci, perché ne parlavamo fuori onda prima di personaggi strani. Gbagbo, per rimanere in Costa d'Avorio, è stato processato da organismi occidentali, e questo è un fatto che sta capitando anche a Taci. Taci è il forse quelli più attempati tra noi, cioè, si ricorderanno di quando D'Alema bombardava Belgrado e Clinton era esaltato da tagliagole del Kosovo. Ecco, lui era il capo di questi tagliagole del Kosovo. Adesso si sono resi conto di quale razza di assassino, non che gli altri fossero meglio, però lui in particolare si era distinto. Anche se di oggi credo l'uscita all'AIA, alla Corte dell'AIA, che di Taci, che nega crimini di guerra, ovviamente.
Lui si è dimesso poi come presidente per farsi processare, e all'epoca era appunto capo dell'UCK, questa formazione politica kosovare che si era distinta anche per la crudeltà con cui insomma operava. Il Kosovo è diventato indipendente, e poi nel Kosovo indipendente gli americani hanno costruito una base militare e strategica della più grande d'Europa, la Bond Steel, dove appunto da lì insomma controllano gran parte dell'area orientale del continente.
Ecco, dall'altra parte, ieri sera è stato assassinato a Mostar Marko Makaradic, che è un altro criminale di guerra. Questa volta lui è un croato bosniaco, praticamente un ustascia. Era a piede libero da 2 anni, nonostante una condanna a 21 anni che avrebbe dovuto tenerlo dietro le sbarre fino al 2027. Solo che, nonostante tortura, reclusione, omicidio, stupro compiuti nel campo di prigionia di Vojno, che era quello appunto di Mostar, famigerato, nel 2018 il ministro della giustizia bosniaco, un altro croato, aveva approvato il trasferimento in Croazia, paese di cui Radic aveva una seconda cittadinanza, e così era stato scarcerato.
Rimanendo nel continente, passerei alla Spagna, dove oggi c'è stata una giornata di sciopero generale nella comunità di Madrid, come diciamo pugno sul tavolo contro la politica sanitaria e sociale del presidente. I manifestanti hanno denunciato il fatto che il modello proposto dallo Stato, appunto dal governo madrilegno, è un modello predatorio di salute collettiva, perché stanno lavorando contro le persone e contro la salute. Regna, secondo gli scioperanti, l'instabilità a livello di sfruttamento lavorativo e a livello anche di salute mentale degli operatori sanitari. Tutto questo ovviamente relativamente all'emergenza Covid-19. Lo hanno definito uno sciopero pandemico.
E vogliamo in Argentina, per dar seguito alla notizia che abbiamo già dato nella precedente trasmissione, quando abbiamo parlato dell'occupazione di Guernica a Buenos Aires, ebbene l'hanno sgomberata, 1400 famiglie sono in mezzo alla strada, c'è stato un dispiegamento di polizia inaudito, hanno bruciato le case di fortuna in cui risiedevano, hanno schierato più di 4000 agenti delle forze dell'ordine, lanciando lacrimogeni e sparando proiettili di gomma.
E ci spostiamo in America Centrale, dove i resti dell'uragano Eta, trasformati in una depressione tropicale, hanno prodotto migliaia di sfollati e insomma centinaia comunque di morti nei vari stati dell'America Centrale. Ci vorranno giorni perché l'entità di questi danni sia veramente conosciuta. Le piogge torrenziali hanno colpito comunità che sono già strangolate dalla pandemia del coronavirus e hanno lasciato, diciamo, le persone completamente abbandonate, mettendo in luce le carenze dei governi, perché gli stati dell'America Centrale, dove è passato l'uragano Eta, si sono dimostrati quanto mai assenti.
Uragano Eta.
Segnalo un pezzo molto dettagliato su Caos en la Red, che parla della situazione in particolare in Honduras, dove appunto ci sono stati decine di morti, e anche in Guatemala ci sono state almeno 50 vittime. Il paese è completamente in ginocchio.
Scivolando ancora un pochino più a sud, tornando verso sud, c'è una bella situazione da operetta, ecco, diciamo così. In Bolivia è tornato il partito Morales, cioè Arce, anzi è tornato anche Morales. Arce, molto diversamente da Trump, ha ottenuto il potere, ha vinto le elezioni, anche lui, le solite elezioni, nel discorso ha detto una cosa fantastica, cioè prova a dirlo come l'ha detto lui: por mandato de ustedes asumo la presidencia con mucha humildad y responsabilidad, miro el pasado y que encuentro todo lo que vivimos y superamos, levanto mis ojos y veo esperanza. E poi ha cominciato a guardare invece l'economia come gliel'hanno lasciata, e ha cominciato a dire che in realtà forse è meglio tirarsi su le maniche e di nuovo fare soffrire e lavorare e altre cose di questo tipo. Invece in Perù è finito come in Brasile, cioè Vizcarra, il presidente, che tutto sommato aveva cercato di eliminare qualche corrotto dal Parlamento, si è trovato in collisione con lo stesso, che è riuscito a buttarlo fuori utilizzando l'evasiato. Non so se vi ricordate la vecchia inchiesta di Moro, il fascistone che poi è diventato
l'evasiato.
Quindi,
non riuscivo a capire cosa
è vero, che non conoscendo l'idioma brasileiro, hanno usato la stessa inchiesta per eliminarsi questo presidente che aveva cercato.
Ma anche quello precedente, nel 2018, Pedro Pablo Kuczynski aveva fatto più o meno la stessa fine. D'altra parte, in Perù, dopo
da Fujimori in poi
è andata così, e anche dopo, diciamo così, la fine di quella che era stata l'insorgenza, per quanto diciamo così contraddittoria, di Sendero Luminoso, in chissà che fine ha fatto Abimael Guzmán, piuttosto sarà stato sepolto vivo in qualche carcere di Lima. Diciamo, dopo questa insurgenza, la sconfitta di questa insurgenza, e con il sostegno peraltro degli Stati Uniti,
quando uccisero Serpa Cartolini,
certo, alla fine evidentemente poi la normalizzazione è andata avanti.
E Adriano citava il Brasile, segnaliamo che il Brasile ha sospeso le sperimentazioni del vaccino cinese contro il Covid-19 a causa di un grave incidente. Solo ieri il governatore di San Paolo, quello infame di Doria, aveva annunciato che le prime 120.000 dosi di vaccino contro il Covid prodotte dalla cinese Sinovac, che sarebbe uno dei più promettenti, sarebbero state distribuite in Brasile entro il 20 novembre. Il Brasile decimato dalla pandemia, chiaramente su differenziali di classe e di colore. E invece, appunto, a causa di questo grave incidente che avrebbe coinvolto un ricevente volontario, la sperimentazione è stata interrotta.
La naturaleza e la conducta umana también son códigos.
Basta chiudere il computer perché il tappeto musicale sparisca di colpo. Potremmo terminare con un fulgido esempio, Giacomo e altro.
No, cerchiamo qualche notizia sul Salvador, perché effettivamente c'erano stati un po' di tensioni, era stato anche colpito, anche se marginalmente, da questo uragano, però insomma notizie sul Salvador che riguardano soprattutto la presenza delle trucia, cioè delle bande che sostanzialmente impongono il loro potere, e un presidente piuttosto debole rispetto a questo, che è stato eletto un presidente populista giovane, ma a noi, diciamo così, che siamo passati attraverso il Salvador quando c'era la ribellione del fronte Farabundo Martí, dell'FDR contro la dittatura del democristiano Duarte, insomma parliamo di robe
degli anni 70,
quasi 40 anni fa, però insomma è un piccolo ma bel paese che ci è rimasto un po' nel cuore.
Eh sì, no, il fulgido esempio invece di cui pensavo di parlare in chiusura era la Birmania, perché c'è questa The Lady, la chiamano, Aung San Suu Kyi, di nuovo tra quelli che hanno ottenuto il premio Nobel prima di diventare presidenti, in questo caso. Le votazioni, le elezioni sono avvenute l'8 di novembre, si sa che ha vinto il partito di Aung San Suu Kyi, ovviamente i militari detengono il 25% perché devono comunque controllare il paese, e ovviamente tutto quello che ci si aspettava nel 2015 dalla salita al potere della Lady non è avvenuto come ci si poteva ovviamente aspettare, ma in più è venuto fuori questo problema dei Rohingya, del Rakhine. Poi in realtà noi ne abbiamo parlato diffusamente nell'info del mattino ed è sempre venuto fuori che in effetti questa etnia che è discriminata per motivi religiosi, perché sono i musulmani dell'ex Birmania, del Myanmar, è perseguitata ed è spinta via, non è riconosciuta come cittadina del Myanmar, vengono considerati come dei bengalì. Poi ci sono altre etnie altrettanto discriminate dal potere centrale che vivono nel Rakhine e queste odiano a morte anche loro i Rohingya, e quindi è una battaglia tra poveri. Questi qui probabilmente, anzi sicuramente, hanno fatto la fortuna del partito di Aung San Suu Kyi. La campagna in Birmania si è svolta per lo più su Facebook, usano praticamente Facebook indiscriminatamente. Per loro internet passa attraverso Facebook, non entrano nel www, ma entrano in Facebook quando vanno in rete, ed è stato tutto una sorta di messaggi, telefonate direttamente lanciate sulle reti sociali e tutte comunque che spingevano verso Aung San Suu Kyi. C'è l'articolo più interessante forse è quello di China Files che è firmato da Sabrina Molles e che parla del fatto che in realtà il Myanmar è diventato una pedina internazionale, nel senso che come diceva Angelo prima, la Belt Road Initiative passa attraverso l'Africa, ma prima passa attraverso il Myanmar, che è una zona di confine ed è un modo per arrivare direttamente da parte dei cinesi nel Golfo del Bengala. E di lì in su c'è l'India che fa da argine. Questo perché? Perché lì c'è l'energia, c'è il petrolio al largo del Rakhine. La narrativa, dice l'estensore, che evidenzia le ambiziose iniziative per sostenere lo sviluppo del paese, una chiara intenzione del governo in carica di Aung San Suu Kyi che desidera provare all'elettorato che la svolta post-Covid è prossima. La Myanmar Investment Commission quest'anno ha approvato più di 5 miliardi e mezzo di dollari di investimenti esteri, un picco del 33% rispetto all'anno precedente. Il contesto locale rimane comunque tra i più rigidi nei confronti dei capitali provenienti da altri paesi, ma questo non ha impedito l'ingresso di nuovi attori economici negli ultimi 6 anni, ed è probabilmente questo il fatto che i militari birmani sono legati a filo doppio con l'oligarchia cinese che fa sì che possano tranquillamente convivere la ex The Lady Aung San Suu Kyi e le sue istanze che non hanno portato altro che a un'apertura. Alcuni come Max Morello dicono che è cambiato di molto il Myanmar, in effetti questo può essere vero. È un paese, però tutti lo descrivono come un paese del sogno distopico, con questo bello simoro, per cui c'è questo sogno che si doveva essersi avverato nel 2015, che è crollato, che è stato riempito di fango e che però continua a fare da velo, da coltre per tutti gli affari che ci sono dietro, e sono affari appunto che a livello mondiale sono quelli della Cina e della Belt Road Initiative.